Buongiorno professor Salvati, sono Stefano Buffanti.
Buffanti?
Buffanti. Mi riallaccio a due concetti che lei ha testé citato, quello del ruolo svolto dagli Stati Uniti come dittatore benevolo,
sì.
E quello, diciamo, a il, che riguarda il livello, diciamo, di benessere che è stato garantito in questi anni, mai visto nella storia prima. Ecco, io se cerco di trarre una conclusione tra le tante che si possono trarre dalla sua esposizione, mi viene da dire come possiamo, posto che, come ha detto giustamente lei citando Churchill, la democrazia è piena di difetti, è il peggiore dei sistemi possibili, ma è infinitamente meglio di tutti gli altri, come possiamo difendere questo sistema che ha delle difficoltà intrinseche, dei limiti intrinseci che credo tutti possiamo convenire siano ineliminabili. Allora, la mia sensazione, voglio sentire la sua opinione su questo, è che rispetto al periodo della guerra fredda sia cambiata fra le altre una circostanza. Durante il periodo della guerra fredda le elite capitalistiche che, diciamo, in qualche modo guidavano, ispiravano l'azione dei governi delle democrazie occidentali principali, non potevano, per motivi che è inutile che io spieghi in questa sede, essere affascinate più di tanto dal modello sovietico. Pertanto, se penso ad esempio alla mia realtà di ragazzo degli anni 60, in cui studiavo con i libri pagati dall'azienda di mio padre, andavo nella colonia pagata dall'azienda in cui lavorava mio padre, e c'erano tutta una serie di politiche che, traducendolo proprio con l'accetta, facevano sì che il sistema occidentale volesse dimostrare che era possibile per gli operai occidentali avere un livello di vita superiore a quello degli operai che vivevano nei paesi comunisti. Ecco, ora se penso alla realtà attuale, la mia sensazione è che questo, come dire, impulso non esista più, perché non abbiamo più di fronte un modello sovietico, ma abbiamo di fronte quelle che a volte leggo vengono definite democrature. Penso a Putin o penso all'esperienza della Cina. La Cina l'ha già descritta lei, non ci ritorno, il modello cinese, ma penso in particolare al fascino che ha su molti pensatori e politici, anche stimabili, in alcuni casi italiani, un modello di Stato in cui si dà una enorme importanza a fattori come l'identità, fattori come la comunità, a scapito del livello di democrazia, fino ad arrivare, come nel caso della Russia attuale, a avere un sistema in cui ci sono alcuni elementi di democrazia, nel senso che esistono delle opposizioni, ma le opposizioni le sceglie chi governa, nel senso che se uno legge un attimino quello che è il pensiero di Putin, lui sintetizza alcuni elementi della tradizione zarista, alcuni elementi che lui ritiene migliori della tradizione comunista, dopodiché fa sopravvivere i vetero comunisti da una parte, gli ultranazionalisti dall'altra e spazza via tutto quello che c'è in mezzo. E questo agli occhi di qualcuno, penso anche, oppure se penso a Cesare Romiti, al suo fascino per il modello cinese, ecco, la mia sensazione è che a qualche capitalista italiano possa piacere una qualche forma di democratura. E allora, ecco, per chiudere, pensando agli antidoti, a me venivano in mente, da un lato, quello che è messo tante volte nel nostro corso, cioè questa idea dell'ordoliberismo tedesco, di eliminare gli estremi, cioè di far sì che in una democrazia ci siano delle forme, delle idee che non hanno diritto di cittadinanza, che non è soltanto l'islamismo dell'ISIS, ma a mio parere tutto ciò che non può, come dire, convivere con quel minimo di principi che in una democrazia ci devono essere. Penso, come avete toccato voi, al fatto che i livelli di governo che stanno sotto il governo nazionale debbano avere un minimo di autonomia, di margini, di manovra, per non perdere completamente il contatto con la cittadinanza, e penso a tutto quello che è l'azione di difesa dei consumatori italiani ed europei, su cui a mio avviso c'è tanto tanto da fare.
Grazie, ottima domanda. Prego.
Buongiorno, mi chiamo Ferdinando Mandara, io leggo sempre molto volentieri, ascolto ancora più volentieri il professor Salvati, sia sui temi economici sia su quelli politici, però continua a stupirmi il fatto che io, avendo un centesimo, un millesimo, un centomillesimo delle sue conoscenze, delle sue letture, sono colpito da alcuni aspetti che mi sembra che lui lasci un pochino da una parte. Mi riferisco in particolare al concetto della razionalità del capitalismo. Allora, che l'Occidente europeo e nordamericano abbia goduto dei famosi 30 anni gloriosi in cui il livello di benessere materiale, diciamo disponibilità di beni materiali, perché il benessere è una cosa un po' più complessa, sia cresciuto a dismisura, non c'è dubbio alcuno, insomma, 1 milione di macchine, 30 milioni di macchine e quant'altro. Però quello del capitalismo è sempre un razionalismo subottimale, cioè ottimizza localmente, ma chiaramente per sua natura il capitalismo non si preoccupa, vabbè, a parte il fatto dello sfruttamento dei popoli del terzo mondo, delle materie prime, delle guerre fatte per accaparrarsi, questi dettagli, ma voglio dire dell'inquinamento, quindi delle diseconomie, del fatto che i prodotti che vengono comprati sul mercato siano quelli che siano più utili al benessere della popolazione, vedi consumismo, vedi McDonald's che provocano l'obesità e di tutte queste cose qua, per definizione non se ne può occupare. Quindi in termini di razionalità complessiva c'è molto da obiettare, senza parlare dei fenomeni più complessivi che sono quelli dell'esaurimento delle risorse, per cui voglio dire, si potrebbe rischiare la fine dell'isola di Pasqua, no? Tagliamo tutti gli alberi e poi intanto siamo tutti morti, no? Come diceva Keynes, ma delle trasformazioni climatiche che potrebbero essere irreversibili. Ecco, quindi senza contare che per chi ha goduto dei gloriosi anni 30, adesso lo scotto da pagare è non solo che sì, abbiamo tanti telefonini, ma abbiamo il dissesto idrogeologico, l'inquinamento, ma ancora di più che per sua natura il capitalismo, proprio per quella razionalità subottimale, cerca di produrre sempre di più con sempre meno occupazione, aggiungendo alla delocalizzazione adesso la paghiamo quel benessere col 47% di disoccupazione giovanile, e questo è diciamo un fenomeno intrinseco che per chiudere con tutto questo, al di là di quello che ci ha spiegato Gallino sulla subordinazione, no, delle decisioni in termini di finanza, per esempio, no, di ammettere delle politiche liberiste da parte delle istituzioni europee, non è che avere politici con un'anima o senza anima non faccia la differenza, non possono tenere le tre palle insieme nessuno, però insomma è meglio avere politici di quel tipo. Ecco, volevo chiedere che cosa pensa il professor Salvati che possano fare i cittadini per, non dico per non comprare i prodotti più scadenti sul mercato politico, come spesso comprano i prodotti meno importanti e meno utili per la salute e per il benessere sul mercato dei beni, per cercare di favorire in qualche misura la possibilità anche per i politici con un'anima di avere la possibilità di farsi strada. Grazie.
Grazie.
Grazie. Adri? Magari cominciamo a rispondere a questo.
Ah no,
c'era lui, scusa, Eugenio.
Ma Eugenio, io prima un grazie veramente per nella complessità, la chiarezza e la forza ti sei accaldato. Tutte le citazioni di nomi, Weber e via dicendo, di studiosi e economisti, hai citato, per entrare nell'attualità, il discorso di quello che sta avvenendo in Italia, per esempio recente, in questi giorni, Marchionne, Landini. Posso farti una domanda su questo? Io è un po' di tempo che sto avendo letto, seguito qualcosa anche alla televisione sulla storia, per esempio, di Olivetti, quando fu il primo in Italia probabilmente anche a seguito della cultura che aveva, conosceva le tesi di Weber o roba del genere, mi pare, hanno fatto un binomio: Olivetti, Marchionne, Landini, un trinomio. No, adesso scherzo, ma c'è un nesso.
Ci manca Salvini.
No, perché parto dalla mia esperienza di operaio, poi cattivo sindacalista, e esperienza e poi cooperatore. Allora, io ho sempre creduto, sempre, profondamente, che se qualcosa doveva cambiare, e nella situazione in cui già cominciava la crisi in Italia, anni 80, settore edilizia, cottimismo, parcellizzazione, no? Ho sempre creduto profondamente che la partecipazione attiva del lavoratore avrebbe potuto dare una risposta in termini concreti a quelle che erano delle situazioni che si creavano. E allora ecco il discorso della cooperazione dal basso. Ora sta avvenendo in Italia, l'abbiamo visto tutto, lo scandalo che stanno venendo fuori. Allora, la cooperazione potrebbe dare, io credo di sì, quando questa è effettiva partecipazione nella gestione stessa. La mia esperienza è che da una decina di persone iniziali a 350 lavoratori, operai a libro paga, operai. 350 lavoratori, cioè soci,
cooperatori o dipendenti?
Perché... No, soci lavoratori, soci 270 e lavoratori, perché hanno una professionalità alta, quindi con forme diverse, ma sempre a libro bilancio. Il 94% del bilancio totale è ridistribuito sul territorio e quindi porta ricchezza sul territorio in termini di salario, anche se minimi, anche se pochi, perché questa è una situazione più, e di servizi sul territorio. La seconda io da quello che tu stavi dicendo venivo fuori netto che c'è bisogno di una governabilità dell'aspetto finanziario a livello mondiale. Ma com'è possibile? Quello che in Europa abbiamo costituito un'Europa unita, ma l'autonomia totale ancora sotto certi aspetti, perché non c'è un esercito, per esempio, c'è alle varie nazioni. Le nazioni conservano, allora, è vero che hanno lasciato qualche competenza, o però siamo ancora, e il discorso è che comunque le leggi, e lo vediamo con la Grecia, vengono fatte ancora, se non proprio nella City di Londra, ma certamente lì, cioè il capitalismo ha ancora questa roba qua. E poi per finire, democrazia. Ho detto in altre volte che io non sono un renziano, ma siamo arrivati a questo punto anche perché non si è voluto ascoltare alcune cose fondamentali, perché se noi andiamo a creare un Parlamento o delle istituzioni in cui la totalità del controllo è fatto per nomina, quindi tu vai alle elezioni ma eleggi quelli che sono già stati nominati, e quindi com'è possibile creare una democrazia dove effettivamente tu possa controllare? Fermo restando quello che dicevi, è un discorso anche di cultura che c'è dietro, che può permettere un'evoluzione. Non so se sono stato chiaro.
Sì, allora esauriamo questo primo giro, sono già state raccolte tre domande,
Io raccogliamo un altro e poi dopo chiudiamo, perché io sono io. Poi basta, faccio il mio...
Qualcun altro vuole fare una domanda?
Io vorrei
farla io per chiudere. No.
Sì, è giusto, dai.
No, il discorso è questo. C'è un punto che avevo messo in chiusura dell'introduzione, che è quello della possibile entropia, l'aumento di entropia del sistema, che deriva nel momento in cui c'è la percezione che il sistema stesso non funziona, e questa percezione è diffusa. In fondo noi possiamo sottovalutare solo fino ad un certo punto il dato della disaffezione al voto degli elettori, anche in un paese come il nostro che ha sempre avuto degli alti tassi, perché o significa fiducia nel fatto che comunque il sistema funziona anche se io non mi preoccupo di alimentarlo con il mio voto, oppure la convinzione che il sistema non funziona talmente male che il fatto che io voti per Tizio piuttosto che per Caio non significa assolutamente niente. Da questo punto di vista, in una situazione che fosse surriscaldata dal punto di vista sociale, perché alla fin fine è sempre la dimensione sociale che in qualche modo porta ai rivolgimenti di carattere politico, volendo estremizzare, c'è la famosa frase di Machiavelli per cui gli uomini dimenticano più volentieri la morte del loro padre che non la perdita della loro roba, sostanzialmente, in termini molto brutali, della verità. Comunque, se questa crisi dovesse andare, non sarebbe possibile l'emergere di forze antisistema che potrebbero diventare... Noi siamo abituati a vivere in un'Europa pacifica. Parlo dell'Europa perché, per ragionare in termini globali, dovremmo già vedere quanto l'entropia è aumentata, certo, anche a livello globale, con tutte queste guerre periferiche, che poi periferiche lo sono fino ad un certo punto. Ma parlando anche dell'Europa, che noi siamo abituati a considerare pacifica, dimenticando che per anni i confini sono stati tracciati con la spada e con il sangue, e che il Reno era un luogo di scontro fra due nazioni che adesso paiono essere amicissime. Il discorso è: queste forze antisistema potrebbero svilupparsi? E qual è il rischio concreto? Perché appunto Weber muore nel 1920, non assiste alla nascita del nazionalsocialismo, alla nascita dei fascismi. Probabilmente aveva fatto, e le ha fatte sicuramente, le sue riflessioni sul significato della rivoluzione, certo, del significato della rivoluzione, della rivoluzione d'ottobre. Lo stesso caso greco potrebbe essere considerato come una prova d'appello, perché qualunque cosa si pensi di Tsipras, se vogliamo rimanere in una metafora di carattere, come dire, che rimanda alla classicità, se fosse qui presente uno studioso per nulla riformista come Luciano Canfora, potrebbe ricordarci che quando Alcibiade fallisce, per dire grande magogo, non è che torna Pericle, può arrivare Crizia insieme con gli altri 29, 30 tiranni. E quindi da questo punto di vista ci può essere questo rischio, e bisognerebbe capire quanto le società europee, e anche quella italiana in particolare, siano permeabili a questo rischio, perché in fondo persino Renzi, anche qui, qualunque cosa di cui si pensi di lui, potrebbe anche essere lui l'ultima occasione che viene data alla democrazia. Lui è l'esempio, se vogliamo, del demagogo, perché ci sono alcune componenti di demagogia nella sua vita, che però si mantiene nella dimensione istituzionale. Ci sono dei demagoghi che la questione istituzionale o la ignorano o la vogliono deliberatamente rompere, e questo potrebbe essere il rischio che le nostre società occidentali, poi una volta aperta la strada da questo punto di vista, quale possa essere l'esito finale lo sa soltanto il cielo. Noi siamo di soliti disinteressarci di quello che succede in Ungheria, perché non è uno stato poi così importante, però di fatto quella potrebbe anche essere una strada. E sul fatto che l'Ungheria, anche sotto il profilo istituzionale, possa considerarsi ancora finalmente una democrazia, alcuni hanno dei seri dubbi.
Una potenza mediatica che in antico non aveva, tecnologica.
Già.
occhi, questo sono potenza mediatica.
Una potenza mediatica, ma dove? In Ungheria?
No, nel mondo.
Ah, nel mondo oggi, che paradossalmente i demagoghi potrebbero essere sostenuti una potenza mediatica che né i fascisti, né i nazisti, né i bolscevichi avevano.
Beh, la radio.